più sole, da quando l'alba si è fatta strana. Ho perduto la tramontana.
Buonasera a tutti, io sono V-Quiet e state ascoltando Occhio Ragazzi, il podcast di Spreaker dedicato al ricordo delle vittime del mostro di Firenze. I serial killer, o i serial killer a seconda dell'ipotesi, che agì o agirono nella provincia fiorentina tra il 1968 e il 1985. Sono particolarmente contento di questo episodio del podcast perché segna il ritorno di una collaborazione molto prestigiosa. Nel mondo degli studi dedicati a questo caso, la coppia Nicola Blasco e Giampaolo Zanetti ha prodotto lavori eccellenti di ricerca e oggi torna a lavorare per noi, con un'analisi praticamente inedita dedicata a confronto tra Stefano Mele e Giancarlo Lotti, due figure centrali per la vicenda del killer delle coppiette. Si ringrazia in questa sede anche la dottoressa Annalisa Garabini, psicobiologa del comportamento e cultrice di psicologia dinamica, che ha contribuito a tracciare un profilo psicologico delle due figure in questione. Ora vi lascio la puntata, noi ci risentiamo più tardi.
Salve a tutti, io sono Giampaolo Zanetti e assieme a Nicola Blasco, in questo nostro intervento, proveremo a confrontare ed analizzare due situazioni ruotanti attorno a due soggetti chiave della vicenda afferente al mostro di Firenze, Stefano Mele e Giancarlo Lotti. Entrambi questi personaggi, confessando agli organi inquirenti la loro presenza sulla scena del crimine, il primo nel duplice omicidio del 1968 ed il secondo nei delitti perpetrati dal 1982 al 1985, hanno, attraverso le loro dichiarazioni, fornito gli elementi ai relativi processi che li vedranno condannati in sede penale. In questa sede, quindi, dopo aver trattato per sommi capi un parallelismo tra le circostanze che portarono gli organi giudiziari alla loro imputazione e condanna, andremo a considerare nello specifico il confronto fra le risultanze emerse dalle perizie psichiatriche effettuate in momenti diversi su Mele e su Lotti. Dobbiamo quindi ringraziare per la redazione di tutta questa parte preponderante della nostra trattazione la dottoressa Annalisa Garabini, che è, come psicobiologa del comportamento e cultrice di psicologia dinamica, solleva legittime e condivisibili questioni di sostanza e di metodo relativamente a come vennero svolti tali accertamenti. Anzitutto dobbiamo considerare le modalità con le quali questi soggetti entrano nelle indagini. Stefano Mele, in qualità di marito di Barbara Locci, prima vittima femminile della serie di delitti riferibili al mostro di Firenze, risulta essere logicamente la prima persona che viene attenzionata dagli investigatori per quello che all'epoca, il 1968, venne immediatamente e logicamente percepito come un efferato ma banale delitto d'onore, nel quale un marito scopre la propria moglie in atteggiamento intimo con un altro uomo e, preso dall'ira, la uccide contestualmente all'amante di questa. Un paio di giorni dopo il delitto, Stefano Mele crolla e confessa di essere l'autore materiale del duplice omicidio, pur se istigato nell'impresa da un amante storico della moglie, fra i tanti, tale Salvatore Vinci, che oltre a fornirgli l'arma utilizzata, gli avrebbe dato anche il passaggio in automobile fino al luogo del massacro. Da quel momento inizia poi una sequenza di ritrattazioni e controritrattazioni col chiaro intento di sminuire il più possibile le sue responsabilità agli occhi degli inquirenti, cominciando ad incolpare dell'esecuzione materiale del delitto altri amanti della moglie, pur in sua presenza come semplice spettatore, conscio del fatto che alcune sue precedenti dichiarazioni verbalizzate ormai lo inchiodavano in modo evidente alla scena del crimine. In sintesi, quindi, capendo di non poter più svincolarsi completamente dal delitto, prova a sminuire al massimo il suo ruolo all'interno della vicenda e la percezione delle sue responsabilità agli occhi degli organi inquirenti, adottando semplicemente la classica politica di massimo contenimento del danno. Tale politica fu poi portata evidentemente avanti con un certo successo dai suoi avvocati nel corso di 4 gradi di giudizio, riuscendo a spuntare una riduzione complessiva della pena. Le dichiarazioni rilasciate dal Mele in tempi successivi non presentarono mai rilevanti contraddizioni nella trama del racconto della vicenda, ma soprattutto lacune che nessuno al tempo desiderò mai veramente colmare con indagini più mirate. Il Mele sostanzialmente si limitò a variare i nomi dei personaggi nell'ambito del medesimo racconto, eccettuati alcuni accomodamenti narrativi di circostanza.
Pur se dubbiosi sulla sua reale capacità di organizzare e portare a termine in totale autonomia il duplice omicidio commesso, i giudici non riuscirono ad identificare eventuali complici, ma riuscirono comunque ad isolare degli elementi di natura oggettiva che portarono alla condanna di Stefano Mele in tutti i gradi di giudizio che lo riguardarono. Tali elementi, più che a decretarne una vera e propria colpevolezza come ideatore o autore materiale del delitto, stabilirono in modo univoco la sua presenza sul luogo del delitto, nel momento in cui questo veniva perpetrato e nei momenti immediatamente successivi ad esso. Furono considerati come valido riscontro alla propria autoaccusa e alle dichiarazioni di suo figlio Natalino. Il bambino, presente nell'auto al momento della scarica dei proiettili sulla madre e sul suo amante, e risvegliatosi immediatamente dopo gli spari, asserì di aver visto il padre, di averlo chiamato e di essere stato accompagnato da lui per un lungo tratto di strada verso la casa abitata dalla famiglia De Felice. Gli elementi in questione sono nell'ordine riferito anche in sentenza di primo grado. Il Mele raggiunge con precisione pressoché assoluta il punto esatto nel quale l'auto dello Bianco, amante di sua moglie, era parcheggiata. Il Mele, nel ricostruire la dinamica delle fasi del delitto, urta nell'automobile dello Bianco la leva dell'indicatore di direzione, accendendola e riferendo subito dopo che anche la sera del delitto tale levetta era stata azionata, come in effetti venne ritrovata. Nella descrizione della ricomposizione dei corpi, in particolare in quella del corpo dello Bianco, ritraendo a questi le gambe per posizionarle correttamente davanti al seggiolino lato passeggero, riferisce che la scarpa sinistra si sfila dal piede, rimanendo appoggiata in posizione verticale allo sportello lato guida. Infatti un carabiniere, aprendo tale sportello in sede di sopralluogo, nota la caduta all'esterno dell'abitacolo di questa scarpa. Il Mele rifinisce inoltre che i colpi sparati erano stati per l'esattezza 8, quando neppure gli inquirenti ne erano a conoscenza. Tali elementi, che solamente chi era stato presente ed era entrato nell'abitacolo dell'auto nel momento del duplice omicidio poteva sapere, considerando la notte di buio totale a causa del cielo coperto da nuvole e la mancanza di illuminazione pubblica nei paraggi, furono più che sufficienti alle giurie nel corso di ben 4 gradi di giudizio ad emettere unanimi sentenze di condanna nei suoi confronti. Per quanto riguarda invece Giancarlo Lotti, cardine del processo denominato Compagni di Merende, l'iter del suo ingresso all'interno della vicenda legata al mostro di Firenze fu più soft, diciamo, e lineare. Sappiamo che il dottor Michele Giuttari, il nuovo capo della SAM, squadra antimostro, indagando su Pietro Pacciani, già processato e condannato in primo grado e in costanza di giudizio d'appello, ritenne particolarmente importante, al fine di trovare nuovi e maggiori riscontri della sua implicazione negli omicidi delle coppiette, indagare in modo particolarmente approfondito tra i pochi amici e frequentatori di quest'ultimo. Uno in particolare, per il suo carattere, fu ritenuto dal Giuttari maggiormente collaborativo, anche se bisognoso di un lungo lavoro di persuasione e di rassicurazione. Tale amico di Pietro Pacciani era per l'appunto Giancarlo Lotti. Questi, seppure con grande difficoltà, inizia a riferire centellinandoli piccoli particolari che spinsero Giuttari ad interrogare un altro amico di Lotti, tale Ferdinando Pucci, che aggiunge altri particolari giudicati altrettanto interessanti.
La svolta arriva per le indagini quando il Pucci riferisce di aver assistito assieme a Lotti, seppure in modo del tutto casuale e ad una certa distanza fisica, alla scena dell'uccisione dei due ragazzi francesi nella piazzola degli Scopeti. A questo punto il Lotti, messo nuovamente sotto pressione da Giuttari, cede e si vede costretto a confermare ciò che il suo amico Pucci aveva già riferito. Da questo momento e per tutto il seguito della vicenda processuale, anche Giancarlo Lotti adotterà la stessa politica di Mele, e cioè quella di massimo contenimento del danno, sminuendo per quanto possibile il suo ruolo nella vicenda trattata, attraverso l'adeguamento continuo dei fatti e dei ricordi a ciò che gli inquirenti desiderano, a suo parere, sentirsi dire, e centellinando ulteriormente le sue dichiarazioni. Se nell'ambito processuale i giudici ritennero di avere ricevuto elementi sufficienti ai fini di una condanna per i cosiddetti compagni di merende, larga parte dell'opinione pubblica rimase estremamente perplessa a causa delle numerosissime e plateali contraddizioni insite nei racconti di Lotti e di Pucci, che conferirono all'esito storico dell'intera vicenda considerata la diffusa percezione di giustizia raggiunta in modo alquanto parziale e non pienamente convincente. Lo stesso Lotti, in una evocativa intercettazione telefonica, riferisce chiaramente al suo interlocutore di essersi ritrovato ormai, suo malgrado, incastrato nella vicenda e di avere a quel punto dovuto dire qualcosa. Infatti, il movente dei delitti rimane piuttosto incerto e fumoso. I riscontri oggettivi che inchiodano in modo certo ed inequivoco i personaggi in questione alle scene del crimine non si trovano e ci si limita ad incrociare i dati derivanti esclusivamente dalle dichiarazioni dei vari testimoni e soprattutto di Lotti e di Pucci. Ma vediamo adesso all'apporto della dottoressa Garabini, riferito al confronto fra le personalità di Stefano Mele e Giancarlo Lotti, dal punto di vista psichiatrico, attraverso la seguente relazione sulle perizie Fornari-Lagazzi e Barontini-Sacchettini, debitamente corredata da due opportune premesse. La prima premessa: l'intervento che segue è basato su pure considerazioni personali e opinioni certamente discutibili. La dottoressa Garabini non è psicologa clinica e di certo non può smentire Ugo Fornari. Anche se avesse le competenze per farlo, non avendo mai incontrato né Lotti né Mele, le sue considerazioni rimarrebbero assolutamente non riscontrabili. Tali considerazioni devono essere prese come spunti di riflessione su alcuni passaggi metodologici, a suo parere discutibili, e si limita a fare un confronto tra le personalità dei soggetti sottoposti a perizia alla luce di quello che emerge dai due documenti e dando certamente per scontata la buona fede e l'attendibilità di chi li ha redatti. La seguente relazione non è una diagnosi su detti soggetti, ma una discussione sulle perizie che li ritraggono. La seconda premessa: entrambe le perizie possono evidentemente essere condizionate dal fatto di essere di parte. La personalità dei periziandi che ne emerge è limitata a queste perizie e non prende in considerazione altri dati. Qualora variabili esterne alle perizie dovessero essere prese in considerazione, sarà esplicitamente indicato. In particolare, mentre la perizia Barontini-Sacchettini rimane possibilista sull'effettiva partecipazione a vario titolo del periziando al delitto, la perizia Fornari-Lagazzi dà tale partecipazione per scontata, desumendo poi la personalità del periziando da tale premessa e interpretando le sue abilità e modalità di approccio al test, pensandolo ab initio come attendibile reo confesso, cioè a dire ha confessato di essere stato sulla scena del delitto. Presa per vera tale premessa, in realtà non dimostrata sicuramente al momento della perizia, tutto ciò che va contro questa evidenza è interpretato come reticenza e come capacità di manipolare il test.
In relazione all'anamnesi familiare, secondo le perizie in esame, non emergono dati di malattie psichiatriche rilevanti. Interessante la ricostruzione che Illotti fa della sua infanzia e della famiglia di origine. Ricorda una famiglia isolata e avulsa dal contesto sociale. Anche come famiglia eravamo un po' isolati, le persone erano astiose con noi, non so perché, diceva per l'appunto Illotti. E i genitori, specialmente il padre, controllante e ipervigilante nei confronti del figlio. La madre, molto religiosa e almeno in una circostanza intrusiva riguardo alla vita privata del figlio, a 12 anni mi ha trovato a letto con una ragazza della mia età. Non si faceva niente, ma mia madre mi ha sgridato molto e mi ha picchiato. Riferisce sempre Lotti. Dal punto di vista psicoanalitico, questa connessione sesso-violenza potrebbe avere un certo interesse, specialmente considerando il fatto della figura della madre come autrice di tale violenza. Nelle perizie questa connessione non è evidenziata. La perizia evidenzia una certa confusione mnemonica e un lieve grado di insicurezza nel riportare dati relativi alla sua relazione con i genitori. Secondo le attuali teorie dell'attaccamento e in base alle risultanze statistiche di test più recenti, ciò potrebbe indicare una difficoltà di attaccamento nella direzione dell'insicurezza. Il periziando manifesta forse sensi di colpa per il fatto di non aver portato la madre in tempo all'ospedale e che quindi di non essere riuscita a salvarla. Non ricorda particolari manifestazioni di violenza nei suoi confronti da parte dei genitori. Le notizie sulla vita familiare nella famiglia di origine del Mele sono assolutamente scarse. In entrambi i casi, Lotti e Mele, si può ipotizzare una famiglia povera di stimoli culturali ed emotivo-affettivi, ma non particolarmente disfunzionale, né incline a maltrattamenti in base a queste perizie. Riguardo allo sviluppo cognitivo ed al livello intellettivo, possiamo affermare che entrambi i periziandi provengono da ambienti socio-economici estremamente poveri di stimoli, deficitari e carenti. Modestissimi i livelli culturali raggiunti, sia in relazione ai percorsi istituzionali di studi, entrambi con poco profitto raggiunsero bassi livelli di scolarizzazione, sia in relazione ad interessi personali da autodidatta. Lotti manifesta una chiara avversione agli studi e una mancanza di motivazione agli stessi, affermando «non mi interessava». Risulta particolarmente difficile quindi distinguere tra l'intelligenza cristallizzata, che spesso non riesce a prescindere dalle nozioni acquisite, e l'intelligenza fluida, che dovrebbe riguardare invece la capacità di pensare logicamente e risolvere problemi indipendentemente dalle conoscenze acquisite. Entrambi i periziandi, pur con differenze notevoli che poi vedremo, sono caratterizzati da un livello cognitivo modesto che non ha raggiunto gli stadi astratti della logica formale. Il periodo delle operazioni formali di Piaget. Legati al dato concreto e pratico, poco inclini a teorizzare e a risolvere i problemi, figurandosi le soluzioni alternative secondo i dettami dell'astrazione, sembrano tuttavia capaci, qualora i problemi siano risolvibili, a livello pratico e concreto.
La perizia Barontini-Sacchettini diagnostica Mele come oligofrenico. In particolare si parla di frenastesia biopatica o idiopatica, cioè non ascrivibile a una causa nota o conosciuta, come potrebbero essere un danno organico, una malattia in anamnesi, un trauma fisico o altra diagnosi che annovera tra i sintomi un ritardo mentale. Attualmente la specifica terminologia è cambiata e i termini oligofrenia, frenastesia, eccetera, non sono più in uso. Al loro posto è stato successivamente utilizzato il termine ritardo mentale, sostituito in seguito con disturbo dello sviluppo intellettivo. Mele è probabilmente ascrivibile a quello che veniva precedentemente classificato come ritardo mentale di livello lieve, difficile adattamento scolastico e scarsi risultati in tale ambito, acquisita autonomia lavorativa in età adulta e relativa buona integrazione nel contesto sociale, permanenza a livello concreto dell'analisi dei problemi. In particolare nel Mele, come da perizia, sono menomate le capacità di astrazione e le abilità di ragionamento spaziale alla presenza di una moderata rigidità mentale. Meno probabilmente potrebbe afferire al livello del ritardo mentale moderato, ma la sua autonomia lavorativa, il suo ruolo di padre, la capacità di portare a casa uno stipendio in modo adeguato, ma specialmente la sua indipendenza e la mancanza del bisogno di un sostegno pratico nello svolgere le attività quotidiane, farebbe ritenere che tale diagnosi sarebbe troppo grave. La perizia tuttavia conclude con una diagnosi di difetto intellettuale grave, più compatibile con un'attuale classificazione di ritardo moderato. Non vengono rilevati particolari problemi mnemonici generici, più deficitari alla memoria biografica relativa al proprio passato, e una buona capacità di attenzione, caratteristiche queste ultime che condivide con Lotti, dalla perizia del quale emerge una figura sicuramente più scaltra, anche se non possiamo dire più intelligente, dal punto di vista intellettivo e cognitivo. Lotti è definito come lucido, vigile, cosciente, perfettamente orientato nel tempo, nello spazio, nei confronti della propria persona e della situazione in esame. Al contrario di Mele, più succube nella situazione di test, Lotti appare manipolativo, reticente, addirittura in grado di centellinare in modo astuto le informazioni fornite per non disvelare troppo del suo carattere e della sua personalità. Oppure era davvero ritardato e la reticenza di cui è stato accusato dipendeva dal fatto che non sapeva che dire perché non sapeva nulla. Anche Lotti non è certamente brillante e la sua intelligenza rimane ancorata al dato concreto. Ma rispetto al Mele, sembra più abile a destreggiarsi nella situazione del test e in certo senso più pronto nelle risposte, quindi anche più attento a non collaborare. Una considerazione che credo possa interessare: i risultati ottenuti da Lotti al test, scarsa produttività di risposte, rigidità, reiterazione, sono tipiche del ritardo mentale. Tuttavia i periti hanno giudicato tali risultati dipendenti dalla reticenza del Lotti e della sua volontà di non disvelarsi completamente, supponendo quindi a un livello più o meno consapevole la capacità manipolativa del Lotti. Il fatto che tali risposte siano interpretate in quella direzione può rispecchiare ovviamente la realtà. Lotti consapevole e manipolativo, ma può anche rispecchiare un preconcetto dei periti che, dando per scontata la partecipazione di Lotti ai delitti e la sua consapevolezza, hanno interpretato la mancanza di risposte in senso contrario come reticenza. La carenza di risposte al test, la loro ripetitività e la scarsità produttiva di solito sono segni di ritardo mentale, non di reticenza. La perizia parrebbe quindi viziata all'origine. I risultati del test sono risultati da ritardo mentale, però i periti presuppongono la reticenza perché danno per scontata la colpevolezza di Lotti. Questo pare un circolo vizioso pericolosissimo. La scarsa collaborazione potrebbe anche dipendere da una generica ansia situazionale o da pregiudizi, lui socialmente isolato, verso quella che identifica come la casta. Stesso atteggiamento genericamente difensivo e non attribuibile quindi a colpevole reticenza, è riscontrabile nel Mele, che diffida forse per estrazione sociale e generica lontananza culturale delle forze dell'ordine, come del resto da perizia. Da notarsi bene, prima di sottoporre il periziando al test, i periti avevano con lui condotto un colloquio clinico. Dalle risultanze di tale colloquio lo avevano giudicato intellettivamente normale e quindi avevano ritenuto inutile sottoporlo a test intellettivi. Lotti è stato sottoposto esclusivamente a reattivi di personalità, all'atto dei quali è emersa una risposta deficitaria. Avendo i periti già visto che il Lotti si collocava nel range della normalità, hanno supposto che le sue risposte carenti al test fossero dovute a manipolazione intenzionale e reticenza. Quindi la conclusione che descrive Lotti come reticente dipende dall'integrazione dei risultati dei vari esami.
Oltre che sul piano intellettivo, con un Lotti più astuto e un Mele più condizionabile, le differenze si rispecchiano anche sul piano della personalità. La supposta passività di Lotti, che si manifesta apertamente con apparente cordialità, gentilezza, deferenza e cortesia, sarebbe una facciata di comodo, atta esclusivamente a mantenere un atteggiamento utilitaristico nei confronti della situazione e delle persone. In realtà, il ruolo passivo che vorrebbe attribuirsi Lotti contrasterebbe, secondo i periti, con le sue capacità manipolative e, a livello dei fatti per cui è accusato, con la continuativa relazione con Pacciani e Vanni, anche successivamente fatti. Cioè, è dire, al di là della sua supposta paura del Pacciani, al quale si sarebbe pedissequamente sottomesso temendo ritorsioni, dalle perizie risulterebbe una contraddizione che si manifesta con la volontaria frequentazione del soggetto, senza costrizione alcuna da parte di terzi. Al contrario, Mele sarebbe più realisticamente succube delle situazioni e delle persone, sia a livello di test, sia nella vita quotidiana. Sicuramente più suggestionabile, e quindi anche in sede peritale. Qualora abbia partecipato al delitto con terzi, potrebbe avere avuto un ruolo di secondo piano, sottomettendosi alla volontà degli altri. Non così Lotti, che avrebbe avuto un ruolo attivo e da protagonista. Nel nostro caso, il Mele, in tutti i periodi della sua vita, ha dimostrato di possedere una personalità eccezionalmente dipendente, dapprima verso il padre, dal quale ha sempre cercato l'aiuto, poi verso la moglie, alla quale, pur sapendola infedele, affidava sempre tutti i suoi guadagni e l'intero manage della casa. Anche da testimonianze riportate, il Mele appare come una persona remissiva, gentile con gli altri e disciplinata. Dal punto di vista diagnostico, Mele ha ricevuto sicuramente una classificazione di ritardo mentale. Per il Lotti invece non risulta nessun ritardo concreto da perizia, o perlomeno non si trova indicato, e poiché non ci sono risultati di test intellettivi né punteggi, possiamo ritenerlo collocabile al margine inferiore del range della normalità e le sue carenze attribuibili soltanto a svantaggio culturale. Nessuna diagnosi di ritardo è stata fatta, nessuno dei due periziandi manifesta sintomi psicotici quali deliri, allucinazioni, distaccamento psicotico dalla realtà, depersonalizzazione, realizzazione o alterazioni psichiatriche nella direzione della psicosi. Detto in soldoni, nessuno dei due è pazzo, come da senso comune del termine. Personalità, affettività, rapporti con l'altro sesso e identità di genere. Riguardo ai rapporti del Mele con le donne, nulla è riportato nella perizia Barontini-Sacchettini. Non sappiamo quali fossero quindi le predisposizioni e gli atteggiamenti relazionali del Mele nei confronti dell'altro sesso, né eventuali problemi relativi all'identità di genere sono riportati. Non si accenna però a eventuali rapporti a tre o a predisposizioni omosessuali. La sottomissione e la dipendenza dalla moglie risultano palesi e si inseriscono in un più ampio panorama in cui, ad un carattere remissivo e pacifico, corrispondono le tendenze a mantenere la pace superficiale per non incorrere in liti e dissapori, ma legge più avanti aggressività. Nulla ci è stato dato sapere di precedenti rapporti con altre donne, né della condotta del periziando con il genere femminile in generale.
c'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh.
Più articolata l'analisi Fornari-Lagazzi su Lotti, che fornisce indicazioni preziose e certamente importanti all'atto di una possibile valutazione del soggetto circa i tratti caratteriali eventualmente compatibili con l'ipotetico profilo psicologico del serial killer. Emergono chiaramente e ben radicati fin dall'adolescenza i sentimenti di inferiorità e paura nei confronti della figura femminile. Le scarse capacità di approccio e relazionali sono compensate da rapporti mercenari, considerati meno ansiogeni e sicuramente più protetti rispetto al possibile fallimento catastrofico ottenibile con un approccio normale. Il periziando è drammaticamente consapevole della sua condizione di inferiorità relazionale, che sente come un peso. Nel contempo, fatica ad accettare la sua solitudine esistenziale. Le donne mi sono sempre piaciute, dirà, ma la sua inadeguatezza percepita a livello conscio lo mette in una posizione di soggezione rispetto alle stesse. Ammette di non aver mai avuto rapporti sentimentali veramente soddisfacenti e ritiene di non aver mai soddisfatto pienamente una donna a livello sessuale, circostanza confermata da diverse testimonianze agli atti. Ciò che emerge in modo lampante tra le righe della perizia rimane la profonda paura della donna, vista come oggetto inarrivabile e spaventoso, inavvicinabile ed estremamente pericoloso. La sua impotenza, non valutata tramite test fisici per problematiche tecniche, è quasi certamente un'impotenza di natura psicogena, non addebitabile a cause organiche. L'ansia, l'incapacità relazionale e il timore di non essere all'altezza della situazione potrebbero essere causa della mancata erezione, senza dover addurre ulteriori cause fisiologiche. Vanno aggiunti i notevoli problemi di dipendenza dall'alcol che potrebbero aver aggravato i concomitanti problemi della sfera sessuale. Le scarse performance dell'Otti e la frustrazione che da ciò deriva, la paura dell'approccio alla donna, la paura della donna stessa e l'incapacità di intessere normali relazioni sentimentali sono caratteristica che Lotti parrebbe avere in comune con il mostro di Firenze, secondo i rapporti dell'FBI americana. La perizia paventa anche una deficitaria identificazione di genere con latenti tendenze omosessuali, scarsamente elaborate, tali per cui la figura della donna potrebbe rappresentare un alibi alla sua non confessata omosessualità, non confessata agli altri, ma nemmeno a se stesso. La latente omosessualità dell'Otti sembra contrastare, da questo punto di vista, con il profilo del mostro di Firenze, che, in base alla vittimologia, verrebbe ritenuto eterosessuale.
Riguardo al tema dell'aggressività, entrambi i periziandi si presentano e presentano se stessi come tranquilli, passivi, gentili, scarsamente propensi al passaggio all'atto. Tuttavia, entrambi ammettono di perdere la pazienza quando la misura è colma. In particolare, per spiegare il comportamento di Mele, è stata tirata in ballo nella perizia la teoria frustrazione-aggressività di Dollard. Secondo tale teoria, la presenza di un comportamento aggressivo presuppone sempre l'esistenza di una frustrazione e viceversa, teoria della frustrazione e aggressività. In particolare, Stefano Mele avrebbe accettato passivamente la condizione adulterina della moglie per anni, fino al punto in cui un'ulteriore offesa è stata percepita come la fatale goccia che ha fatto traboccare il vaso, facendo passare Mele alla decisione di agire laddove fino ad allora aveva sopportato. Le scarse capacità immaginative e astrattive di Mele avrebbero impedito al soggetto di manifestare l'aggressività in modi più propositivi e costruttivi, spingendolo ad un acting out omicida. Dopo anni di sopportazione e in relazione al rancore accumulato, Stefano Mele sarebbe esploso in modo tanto più violento quanta più aggressività non sfogata aveva accumulato in modo succube e compiacente. I sensi di inferiorità del Mele, nel suo caso, quelli nei confronti di una donna specifica, la moglie, sono gli stessi sopportati da Lotti nei rapporti con la donna in generale. A fronte di un carattere calmo e pacato, anni di rinunce, vessazioni e sopportazione avrebbero potuto costituire una miscela esplosiva alla quale sarebbe bastato un non nulla per accendere la miccia.
Inquietanti analogie emergono da questo studio di Nicola Blasco, Giampaolo Zanetti e Annalisa Carabini su Stefano Mele e Giancarlo Lotti, detto Katanga. In effetti, entrambi si trovavano in situazioni analoghe e, in un certo senso, scelsero una strada simile, autocondannandosi a diversi anni di galera. Questo era Occhio Ragazzi, io sono Rick White e avete ascoltato il 45esimo episodio di questo podcast, dedicato al caso del mostro di Firenze, con un pensiero costante alle 16 vittime degli 8 duplici omicidi. Potete ascoltarci su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e iTunes. Ciao a tutti e alla prossima puntata. Inquietanti analogie emergono da questo studio di Nicola Blasco, Giampaolo Zanetti e Annalisa Carabini su Stefano Mele e Giancarlo Lotti, detto Katanga. In effetti, entrambi si trovavano in situazioni analoghe e, in un certo senso, scelsero una strada simile, autocondannandosi a diversi anni di galera. Questo era Occhio Ragazzi, io sono Vic White e avete ascoltato il 45esimo episodio di questo podcast, dedicato al caso del mostro di Firenze, con un pensiero costante alle 16 vittime degli 8 duplici omicidi. Potete ascoltarci su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e su iTunes. Ciao a tutti e alla prossima puntata!